Iniziale. Siamo con il professor Maurizio Simoncelli, fondatore insieme ad altri dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivi di Disarmo, autore di diversi testi, tra cui anche Terra di Conquista, che è edito da Città Nuova ed è un libro quanto mai attuale, perché parla di quelli che sono i conflitti a livello mondiale per l'ambiente, per le risorse. E ci troviamo alla vigilia di quello che potrebbe essere, come dire, l'ultimatum di un conflitto più volte annunciato, e che ha una sua presenza mediatica ormai travolgente dopo un lungo periodo silente anche nei media. Cerchiamo di capire con il professor Simoncelli di cosa stiamo parlando. Che origine ha questo tipo di tensione che stiamo osservando? Che ruolo può avere l'Italia, l'Europa e che cosa è in gioco in questo momento? Prego, professore.
Ci troviamo di fronte alla possibilità di un conflitto che si potrebbe tranquillamente evitare, ma che per certi versi è stato anche ricercato con decisione da tutte le parti. E in primo luogo consideriamo l'Ucraina, che è un paese importante. Paese ex sovietico, ex paese dell'Unione Sovietica, grande produttore di armamenti. Nel 2012 addirittura era il quarto produttore mondiale, esportatore mondiale di armamenti, grande rifornitore anche di non solo di sistemi d'arma finiti, ma anche di parti di sistemi d'arma anche nei confronti della Russia. Territorio di passaggio dei gasdotti che ci portano questa preziosa energia verso Occidente, e questo paese si è trovato nel corso di questi ultimi decenni a passare da quello che era diciamo, uno stato cuscinetto, quindi intermedio tra l'influenza di Mosca e l'influenza occidentale, si è trovato a passare progressivamente nell'area di influenza occidentale, suscitando forti preoccupazioni da parte della Russia, che, come sappiamo, da diversi anni vive questa sensazione di accerchiamento in seguito all'allargamento della NATO, che ha inglobato all'interno della sua alleanza numerosi paesi dell'ex Unione Sovietica. Questo ovviamente ha portato anche allo schieramento di sistemi d'arma, di basi antimissili e quant'altro, sempre più vicini ai confini della Russia, che nell'immediato caduta di muro di Berlino, post implosione dell'Unione Sovietica, si era trovata in estrema difficoltà, in estrema condizione di debolezza. Negli ultimi 2 decenni ha ripreso un suo ruolo di player, di giocatore sulla scena internazionale, come abbiamo visto nella vicenda siriana, come abbiamo visto nella vicenda anche libica, nella caso della guerra tra Armenia e Azerbaigian. Quindi la Russia sta riprendendo un suo ruolo attivo sulla scena internazionale. E questo accerchiamento, che così come lo vive Mosca, sta portando avanti la NATO, ha suscitato ovviamente ulteriori allarmi nel momento in cui anche l'Ucraina ha mostrato l'interesse a collocarsi in modo più preciso all'interno dell'Unione Europea, all'interno della NATO. E questo ha comportato una risposta molto decisa da parte di Putin, che ha pensato bene, come stiamo vedendo, una dislocazione di forze militari significative ai suoi confini, che appunto evidentemente rappresentano quantomeno una minaccia, se non è una vera e propria invasione in atto, questo lo vedremo nei prossimi giorni. D'altronde questo processo non era stato già indolore precedentemente, tant'è vero che abbiamo visto che all'interno dell'Ucraina, dove vi era e vi è tuttora, nel momento in cui ancora la consideriamo almeno formalmente unitaria, vi era una grossa componente etnica di russi o di russofoni. E quindi c'era una larga componente della popolazione che guardava ad est e non ad ovest. Questo passaggio verso Occidente ha generato prima delle forti tensioni e poi appunto, come ben sappiamo, una guerra nel Donbass con la creazione di repubbliche separatiste e poi l'occupazione della penisola della Crimea da parte della Russia, che con un referendum ha fatto aderire questo territorio esattamente al territorio russo. Noi dobbiamo ricordare che la Crimea è un'area molto importante strategicamente per la Russia, perché a Sebastopoli, nella penisola di Crimea, vi è la flotta navale russa appunto usufruisce di questo porto ideale per navi di grande stazza ed è l'unico porto utilizzabile, diciamo, nel fronte sud, a parte quello siriano di Tartus, che però è molto più a sud e è spostato in territorio ovviamente ben diverso da quello della madre patria. E questo ha comportato appunto questa reazione della Russia nell'occupare la Crimea e dichiararla territorio russo per garantirsi la sicurezza militare. Probabilmente è anche da parte occidentale questo desiderio, così, come dire, permanente di allargare l'Unione Europea e di allargare la NATO verso est, ha comportato situazioni anche difficili per la stessa Unione Europea, lo stiamo vedendo in altri ambiti, e dal punto di vista della solidità e della comunità culturale, anche di principi democratici anche all'interno dell'Unione Europea, e anche la NATO, non si capisce bene il motivo per cui la NATO deve assolutamente inglobare l'Ucraina, sia effettivamente un grande produttore di armamenti, seppur attualmente un po' in declino come esportazioni, perché la maggior parte delle sue risorse militari le sta utilizzando nel rafforzare il proprio sistema difensivo da vari anni, da quando appunto è entrato, diciamo, in questo conflitto strisciante con la Russia e con le forze separatiste russofone, e questo comunque ci deve far riflettere sul fatto che puntare a un confronto di muscoli tra est ed ovest in realtà non è un vantaggio per nessuno, non sarà un vantaggio per la Russia, che appunto esporta materie prime preziosissime per la Russia, in quanto ovviamente hanno un alto valore economico nell'esportazione, ma sono altamente preziose anche per l'Unione Europea, che importa in misura significativa il gas proprio proveniente dall'est. E contemporaneamente stiamo spingendo di fatto la Russia, che non dimentichiamo comunque è un paese europeo con la sua cultura europea, con la sua tradizione europea, anche se è molto, molto diversa, diciamo, da quella che può essere tedesca, francese, inglese, spagnola, italiana e così via, ma certamente è un paese europeo con la sua cultura, con la sua storia. Stiamo spingendo invece a un abbraccio che non promette nulla di buono nei confronti invece con la Cina. Non è un casuale che Putin sia volato a Pechino in occasione dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici, non è un caso che Xi Jinping abbia espresso una solidarietà nei confronti della Russia, abbia appunto evidenziato la necessità di capire anche il punto di vista russo. E quindi, come dire, l'effetto di tutta questa tensione è quella di portare appunto a una saldatura degli interessi tra Russia e Cina, che sarebbe meglio evidentemente evitare nel momento in cui poi, tra l'altro, gli Stati Uniti stanno gareggiando soprattutto nel quadrante pacifico per una leadership a livello mondiale con Pechino.
Ecco, dico, ma in che cosa ha sbagliato, diciamo, l'Europa e comunque l'Occidente? Non c'era un accordo con Gorbaciov relativamente al fatto che le nazioni post-sovietiche non sarebbero poi transitate nell'Alleanza Atlantica, e quindi praticamente anche un percorso che poteva essere inclusivo nei confronti della Russia? Che cos'è che è mancato?
Indubbiamente di questo accordo, che risulta da diverse testimonianze, da diversi resoconti giornalistici, però non si ha un documento ufficiale scritto a cui si possa fare riferimento come dire un trattato che esplicita esattamente questa presa di posizione da parte dell'Occidente. Probabilmente può essere stato un accordo verbale, ma sappiamo che in politica internazionale già i trattati scritti spesso e volentieri diventano carta straccia, non immaginiamoci poi che cosa vuol dire un accordo verbale. Certamente questo progressivo allargamento dell'Unione Europea e della NATO verso est ha suscitato numerosi timori, e basta pensare alla dislocazione di sistemi antimissile in Polonia, ad esempio, presentati ufficialmente come sistemi antimissili di provenienza iraniana, e insomma, anche se uno non conosce molto bene la geografia, la Polonia è leggermente distante rispetto all'Iran e questa minaccia di eventuali missili iraniani. Ecco, dislocare questi missili in Polonia vuol dire in realtà dislocarli ai confini della Russia, e questo appunto sta avvenendo ancora. La dislocazione delle forze della NATO in misura crescente ai confini con la Russia stanno aumentando questo senso di accerchiamento della Russia, che invece si poteva tranquillamente evitare, si dovrebbe evitare, perché non è negli interessi di nessuno. Vorrei tacere un piccolo particolare, che adesso è finita una guerra ventennale dove miliardi su miliardi di armi e munizioni sono state buttate in questo conflitto, e ci sono ovviamente interessi affinché queste armi e munizioni, questi volumi giganteschi di spese militari che ben sappiamo siano dirottati verso qualche altra fonte. Io di questo sono molto preoccupato, non è casuale che questa crisi sia andata crescendo proprio negli ultimi mesi, da quando si è conclusa l'avventura afghana.
Eppure appunto l'attenzione nei confronti dell'Europa doveva man mano diminuire da parte degli Stati Uniti per concentrarsi sull'asse diciamo dell'estremo oriente, no? Della competizione con la Cina. Questa intenzione da parte di Biden, questo mostrare i muscoli, quello che sta avvenendo in questo momento potrebbe essere letto anche come un fattore di compattamento della debolezza interna attualmente del Presidente degli Stati Uniti d'America. E cosa comporta in maniera particolare relativamente al rischio concreto di una deriva di carattere atomico di questo tipo di conflitto?
E possiamo leggere questo atteggiamento statunitense in vari modi, sia in questa prospettiva appunto nazionalistica Biden, che appunto nel momento in cui mostra i muscoli chiama a raccolta un paese diviso. Non dimentichiamo quello che è successo circa un anno fa a Washington con la marcia sul Congresso e tutto il resto, insomma, quel tentativo di quasi colpo di Stato e così via. Quindi il paese del Nord America è profondamente diviso, profondamente in difficoltà, e quindi questo può essere una delle chiavi di lettura. Un'altra chiave di lettura può essere anche quella economico-energetica, nel senso, mettendo in difficoltà sempre più la Russia nelle sue esportazioni, quindi mettendola dal punto di vista in difficoltà dal punto di vista economico, non solo appunto si costringe Putin a ridurre la sua volontà di giocare un ruolo a livello internazionale come ha cercato di fare in questi ultimi anni, ma soprattutto si espone l'Unione Europea a dover cercare altre fonti energetiche che potrebbero appunto venire proprio dall'area medio orientale, e quindi ritornare in misura significativa all'acquisto di petrolio, e quindi anche tutto il discorso del cambiamento delle fonti energetiche di fatto troverebbe quantomeno un rallentamento, se non uno stop, almeno in questa fase. Quindi diciamo le chiavi di lettura potrebbero essere diverse. Quello che mi sembra preoccupante è che da un lato l'Unione Europea si mostra ancora una volta frammentata, non abbiamo il responsabile del governo europeo, il ministro degli esteri europeo che si confronta con Putin e con Biden, non abbiamo neppure le Nazioni Unite che intervengono in questa situazione di grande crisi, il Consiglio di sicurezza ancora una volta sembra ormai totalmente incapace di svolgere il suo ruolo. Quindi da un lato a livello internazionale, globale, è l'ennesima riprova della profonda crisi di questo organismo nato circa 80 anni fa con speranze veramente notevoli, ma soprattutto nell'ambito del nostro modesto vecchio continente ancora una volta si registra una incapacità di prendere una posizione che non sia l'appiattimento puro e semplice sulle posizioni statunitensi e della NATO. L'Unione Europea, ricordiamo, non tutti i paesi dell'Unione Europea fanno parte della NATO, quindi ci si potrebbe aspettare una voce diversa. Anche l'Italia teoricamente potrebbe far sentire un po' meglio la sua voce, siamo un partner importante dal punto di vista economico con la Russia, potremmo farci sentire, ma mi sembra che tradizionalmente purtroppo la nostra classe dirigente non ha una grande capacità operativa a livello internazionale, e lo stiamo vedendo in questi giorni in cui a quello che risulta c'è stata una presa di posizione, una telefonata del Premier Draghi, ma insomma mentre Macron, la Francia, la Germania, altri si sono mossi, sono andati a parlare con Kiev, con Putin e così via, l'Italia sembra tutto considerato stare ferma, cercare di accodarsi alle posizioni molto blande dell'Unione Europea, perché come diciamo sono estremamente frammentate, ma soprattutto allinearsi a quello che sta portando avanti Biden all'interno della NATO.
Ecco, comunque appunto proprio perché è una potenza nucleare la NATO, ed è una potenza nucleare un'alleanza nucleare la NATO, ed è una potenza nucleare la Russia, quali sono i rischi effettivi che ci possono stare relativamente a questo tipo di conflitto, diciamo al casus belli che poi non è più, che va fuori in controllo?
Sì, è il famoso problema dell'escalation. Noi ci troviamo di fronte un avversario, la Russia, dotato di alcune migliaia di testate nucleari. All'interno della NATO abbiamo la Francia armata nuclearmente e la Gran Bretagna, oltre il gigante statunitense. Non va dimenticato che l'arma nucleare è un'arma che non serve per colpire un ponte o una fabbrica o un porto. L'arma nucleare serve per colpire aree molto vaste e in particolare serve per colpire le città. Quindi un'eventuale escalation tra combattenti su base convenzionale potrebbe portare a un conflitto nucleare e nonostante che i paesi armati nuclearmente, 5 paesi del Consiglio di Sicurezza, proprio un mese fa, poco più, abbiano dichiarato che la guerra nucleare sarebbe un suicidio collettivo, dato che mi sembra che la logica, la razionalità in tutta questa vicenda non sia di casa né da una parte né dall'altra, io temo che possa esserci una escalation che peraltro vedrebbe come primaria di confronto nucleare proprio il vecchio continente, cioè il nostro territorio, le nostre città, motivo di più per cui gli europei dovrebbero spingere per un raffreddare questa situazione di tensione. Adesso alcuni dicono che Biden sta cercando di vedere se Putin bleffa o meno. Certo, questa partita a poker è estremamente pericolosa perché è una partita a poker che si fa con le armi e anche con le armi nucleari. Non escludiamo, come suol dirsi, se c'è un'arma, quest'arma prima o poi sparerà. E se spara l'arma nucleare, di fronte a un arsenale mondiale di oltre 13.000 testate, siamo di fronte a una catastrofe che vuol dire la cancellazione della vita dal nostro pianeta, insomma, dalla vita così come la conosciamo. Insomma, quindi non è casuale che Papa Francesco abbia tuonato e pregato più volte contro le armi nucleari, abbia fatto vari appelli in questo senso perché queste armi significano poi la fine di qualunque possibilità di accordo, di trattativa, di pace tra i combattenti, perché non ci sarebbe più nessuno a poter trattare, a poter sopravvivere. Ce l'hanno insegnato in modo fantasioso, a volte i film di Hollywood facevano vedere questi mondi post-nucleari e a volte Hollywood nella sua fantasia cinematografica ha anticipato i tempi.
Abbiamo parlato dell'Italia. L'Italia, come ha detto il ministro della difesa, ha mandato un migliaio di soldati in Polonia e Ungheria. Può esserci il coinvolgimento diretto del nostro paese anche per quanto riguarda proprio quel confine con la Russia, perché ci sono i nostri caccia che fanno pattugliamento su quell'area. E allo stesso tempo il nostro paese è vincolato al Patto Atlantico, che verrà definito ormai in maniera più esplicita con il concetto strategico nell'incontro preventivato di Madrid di giugno, del prossimo giugno. Quindi che margini effettivi abbiamo dal punto di vista società civile per dare un contributo che non sia semplicemente un no alla guerra generico?
Intanto ricordiamo che la NATO è comunque una, almeno nelle sue scritture ufficiali, è un'alleanza difensiva. E scatta la clausola di solidarietà quando uno degli alleati viene attaccato. L'Ucraina, come sappiamo, non è un paese alleato, quindi non è automatico che la NATO debba entrare in campo a combattere contro la Russia. Sono scelte significative che mandano anche dei messaggi e ulteriormente preoccupanti a mio avviso, al momento in cui si va oltre la carta costitutiva dell'alleanza stessa. Cosa può fare la società civile? La società civile può tentare di far sentire la sua voce, soprattutto collegandosi con le varie anime di questo movimento pacifista che è estremamente variegato, ma estremamente presente nel nostro territorio. Ma soprattutto possiamo operare a livello internazionale. Non esiste solo un movimento pacifista italiano, ma non dimentichiamoci che ci sono movimenti pacifisti in tutte le parti del mondo. Abbiamo possibilità di comunicare spingere in questo senso i parlamentari, i governi, e far sentire la nostra voce, tenendo presente purtroppo che spesso e volentieri i governi hanno deciso di fare guerre anche contro una chiara volontà popolare. Ricordiamo la disgraziata guerra contro l'Iraq, contro le armi di distruzione di massa che si diceva che avesse l'Iraq, che non aveva. Ci furono grandi manifestazioni in questo senso, milioni di persone in tutto il mondo scesero in piazza, gli Stati Uniti vollero fare questa guerra, ne paghiamo ancora le conseguenze, insomma. Quindi io sono molto preoccupato, spero che il mondo pacifista, dai cattolici ai laici, riesca a far sentire la propria voce, soprattutto nei confronti dei partiti che stanno al governo, e che il governo italiano si attivi veramente e non si accodi pedissequamente a quello che stanno decidendo altri.
Un ultimo sguardo relativamente alle forze in campo, anche per quanto riguarda il mondo del Movimento per la Pace: esiste anche in un regime autocratico come quello della Russia, come esiste anche in Ucraina? Ci sono contatti di questo genere?
Lo sappia, sì, esistono dei contatti in questo senso. Il network italiano, Rete Italiana Pace e Disarmo, so che sta valutando di organizzare un incontro internazionale con rappresentanti dei movimenti per la pace e dei diritti umani, sia degli Stati Uniti, sia dell'Ucraina che della Russia, tenendo presente con i limiti che ci sono appunto in quest'ultimo stato, il controllo che vi è da parte del governo sulle forze di opposizione, sulle voci dissenzienti, ma certamente qualche cosa si può fare, si può far vedere che esiste un dialogo e che si può continuare a tentare la via diplomatica, perché la via delle armi comunque non risolverà niente, al massimo porterà a lutti e distruzione, ma poi alla fine bisognerà arrivare a un accordo di pace, se non si passa appunto all'escalation nucleare, che a quel punto credo che non avrebbe più senso parlare di nulla, perché gli effetti della guerra nucleare, come hanno dichiarato in modo molto preciso la Croce Rossa Internazionale e la Mezzaluna Rossa Internazionale in un documento condiviso già molti anni fa, non c'è nessun paese che si può dichiarare vincitore in un conflitto nucleare. Le conseguenze umanitarie sarebbero talmente devastanti che nessun paese potrebbe dire di poter gioire di questa vittoria.
Un'ultimissima cosa relativamente alla follia in campo: tra gli ucraini c'è il battaglione Azov, che è stato integrato all'interno dell'esercito, per avere conferma di questa informazione. C'è un battaglione di formazione neonazista. Dall'altra parte abbiamo delle truppe mercenarie tipo la Wagner, che opera in Libia da parte della Russia. Quindi quando si parla di guerra, quando si parla di più soggetti che sono particolarmente propensi, voglio dire, all'azione violenta, no? E quindi, voglio dire, è così? C'è questa configurazione delle forze in campo?
Sì, sì. Sicuramente all'interno di tutto questo schieramento di forze ci sono ovviamente quelle unità, diciamo, speciali, per usare questo termine, che sono particolarmente preparate ad azioni armate, e tra l'altro direi che sono quelle che possono preoccupare di più, perché sono quelle che possono rappresentare il casus belli, e nulla vieta che qualcuno di questi, da una parte o dall'altra, si muova proprio anche in modo, per certi versi, autonomo, incontrollato, per far scoccare quella scintilla nella polveriera che poi causerebbe la deflagrazione. Non dimentichiamo come è iniziata la prima guerra mondiale: un nazionalista serbo ha sparato all'arciduca, all'erede all'impero austro-ungarico. È stato un proiettile che ha fatto scatenare una guerra che è durata 5 anni con milioni di morti, insomma. Quindi non dimentichiamo che basta un niente in una situazione di tensione e di disponibilità dei governi a entrare in guerra, che ecco lì il passo è breve. E poi le conseguenze sono quelle che sono. Abbiamo visto quello che ha significato la prima guerra mondiale, l'avvento del fascismo, l'avvento del comunismo, l'avvento del nazismo, le dittature, eccetera, eccetera, la guerra civile in Spagna e così via.
La frattura dove stiamo tuttora, voglio dire, stiamo tuttora vivendo. Grazie al professor Simoncelli. Noi saremo sempre più aggiornati sulla questione, sperando appunto che non ci sia questa escalation che è stata così evidenziata. E vi ricordiamo tra l'altro che il 26 di questo mese, 26 di febbraio, siamo tra gli organizzatori insieme con la comunità Papa Giovanni, l'Azione Cattolica, le ACLI e Pax Christi e altre 40 associazioni a livello nazionale del mondo cattolico per quanto riguarda l'impegno per una Repubblica libera dalle armi e dalle armi nucleari e dalla guerra. Grazie.